le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Questa volta provo a introdurvela così. Dunque, 2500 anni fa, in una città del sud Europa chiamata Atene, viveva un signore dalla fronte molto ampia e dal cervello molto potente di nome Platone. Platone era un filosofo e a un certo punto si inventò una storia riguardante una caverna dalla quale era necessario uscire per conoscere le cose e le idee per davvero. Perché per Platone, stando nella caverna, si vedono solo ombre e non è possibile capire la vera natura del mondo. Ma cosa succede se fuori dalla caverna fa troppo freddo e non è possibile uscire e siamo costretti a rimanere dentro e contemplare per forza solo le ombre delle cose, anche le nostre ombre? Attorno a un fuoco, in una caverna e proiettate sulle pareti le nostre ombre, fuori il freddo. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Il mito platonico della caverna è una vera caverna preistorica per introdurre una città, a dire il vero, molto più fredda di Atene e molto poco preistorica. La, per certi versi, avveniristica Helsinki. È da qui che il regista di teatro Davide Giovanzana ci parla. Ma perché io abbia scelto tali voli pindarici è dato di sapere soltanto a chi rimarrà all'ascolto.
Vaka vanha Väinämöinen lähtee äksensäkkää kesi tuonne kylmähän kylähän.
Davanti a me c'è il mare, una spiaggia, delle rocce. Poi uno spogliatoio, aperto tutto l'anno. Sì, anche d'inverno, quando fa meno 12. Un buco viene scavato nel ghiaccio per permettere di entrare nell'acqua. Il famoso avanto, cioè nuotare in inverno. Più incalliti lo fanno senza fare la sauna. Ti spogli, congeli, entri in acqua, ricevi una botta di adrenalina e ti rivesti e ti senti come Hulk o Conan il Barbaro. Non cammini più, voli, niente può fermarti. L'anno scorso ho iniziato anch'io a fare l'avanto. Pensavo che fosse follia pura e invece mi sono reso conto che era diventato un mio rituale settimanale necessario. Mi faceva stare bene, mi dava energia. Era una sfida con me stesso. Io abito a 15 minuti dal centro con la metro. Non è più il cosiddetto centro-centro, ma è ancora città. Eppure, la cosa che stupisce è la presenza di alberi, foreste, sassi, che non sono sassi ma rocce su cui ci si può arrampicare. Tra un edificio e l'altro emerge dalla terra enormi rocce su cui i bimbi ci giocano e su cui gli adulti si siedono per bere le birre. Al mattino, quando porto i miei figli all'asilo, devo attraversare una foresta e il sentiero è spesso ricoperto da un manto di pigne che i miei figli adorano collezionare. In inverno, cioè per 8 mesi all'anno, si può uscire di casa con gli sci di fondo e sciare per 10-20 chilometri senza problemi. Ed estate, cioè i pochi giorni che corrispondono all'estate in Ticino, con la bici in 10 minuti sono in spiaggia, al mare, appunto, sulla spiaggia di Marianemi, dove ci troviamo ora. E anche qui c'è la spiaggia con la sabbia e poi enormi rocce che si tuffano in mare, su cui i bimbi giocano e gli adulti si siedono e bevono birra. Se Parigi è caratterizzata dalle terrazze dei caffè sui boulevard, io potrei dire che Helsinki è caratterizzata dalle sue rocce, dove i finlandesi si ritrovano con una birra in mano. Addirittura c'è una chiesa nel centro di Helsinki scavata nella roccia. Lì non si beve la birra, ma il sangue del Cristo. Ed è proprio questo che stupisce di più: la presenza della natura. Siamo in città, ma la natura è lì, dentro, attorno, dentro. Puoi prendere il tram o la metro e in 15 minuti sei nella foresta. E dietro a casa mia c'è una foresta che è una zona protetta dove gli uccelli migratori sostano. E perciò, in primavera e in autunno, si vedono cittadini camuffati con binocoli e lenti telescopiche che cercano di scorgere volatili nomadi e con loro sognano di raggiungere un sud soleggiato o di sparire nel grande nord. Un giorno, mentre passeggiavo con i miei figli, c'era un attruppamento anomalo, una certa agitazione tra gli ornitologi presenti. C'era un nido di un gufo delle nevi, un gufo tutto bianco, il bubo scandiacus, e nel nido due piccolini. Tutti i presenti erano inteneriti. Si prestavano a vicende binocoli per osservare i due piccoli. In un'altra occasione, mentre la squadra nazionale di calcio finlandese stava disputando una partita di qualificazione per gli europei, un gufo reale si era posato sul quadro della porta del portiere finlandese. Il gufo rimaneva lì. Non voleva andarsene. A un certo punto, tutti i giocatori si sono fermati e anche i 10.000 spettatori si sono inteneriti per la visita del gufo. La partita era stata sospesa e i giocatori finlandesi hanno adottato il gufo come mascotte della squadra. La storia dell'urbanesimo in Finlandia è recente. Le città praticamente hanno tutte tra i 100 e i 150 anni, sono giovani. Non hanno storie e sviluppi millenari come lo hanno vissuto le città del Mediterraneo. In finlandese andare al villaggio o andare a casa di qualcuno è la stessa parola, mene kylän. Questo vuol dire che quando due persone si ritrovavano a meno di 2 metri, questo creava una tale densità della popolazione in 1 metro quadrato da considerare questo agglutinamento di persone già un villaggio. E così oggi Helsinki si perde nella natura, al punto che l'ufficio del turismo promuove la città come città alle porte della foresta. In meno di 10 minuti si è nella natura. Che è paradossale se ci si pensa bene. Quello che denota una città è l'agglomerazione, la densità, la concentrazione di lavori, scambi di idee, il raggruppamento di eventi culturali, insomma, la densità di attività umane. Invece qui quello che si mette in avanti è proprio la sua negazione, la città che sparisce, il rapporto individuale con la natura, la foresta, le rocce, il mare, fare il bagno d'inverno, l'avanto, la città che diventa invisibile.
On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämässä laulan, olen suomalainen.
Siamo ora alla stazione della metro a Tapiola. Non c'è nulla di particolare in questa stazione, se non l'immensa bambina coperta da una lacca bianca, alta 7 metri, che saluta con un sorriso ambiguo i viaggiatori della metro. Nulla a che fare con l'estetica delle statue qui a Helsinki. Di solito le statue raffigurano adulti, di solito nudi, di solito eseguendo azioni quotidiane, azioni umili. Questa statua stona un po' per la sua grandiloquenza, un po' per l'attitudine magnifica e ludica della bambina e soprattutto la necessità di essere smisurato nell'arte contemporanea. Sembra piuttosto una statua venuta direttamente dalla Biennale di Venezia. Ma non siamo qui per la statua. Quello che mi piace qui è proprio la metro, la linea M2, che va da Tapiola a Melunmaki. Il viaggio dura un po' più di 40 minuti e in questi 40 minuti si passa attraverso tutte le classi sociali della città, si può assistere alla divisione razziale, economica e sociale della società. È un viaggio fantastico, ma anche triste. Vedere come questa città è segregata e come una grande frangia della popolazione rimane invisibile e non viene invitata a partecipare alla narrazione di cosa crea l'identità di Helsinki. Ancora una generazione fa, alla fine degli anni Ottanta, in Finlandia, alle famiglie con genitori di differenti nazionalità, si raccomandava di parlare ai figli solo una lingua. C'era l'idea che parlare due lingue ad un bambino potesse creare disturbi. In realtà, c'era il timore dell'alterità, del differente. C'era la paura di essere contaminato da un'altra cultura o che la cultura finlandese, la lingua finlandese, sparisca. Ora siamo nella metro. Si parte. Siamo nella parte ovest di Helsinki, la parte ricca. Qui nel vagone ci sono solo persone con i capelli biondi, vestiti a modo, con toni pacati, scuro o beige, sicuramente con ottimi lavori. Alcuni parlano al telefono in finlandese, oppure in svedese, che è l'altra lingua nazionale. Se si vede una persona di colore, di solito si tratta di uno che fa pulizie. Arrivando verso il centro, per esempio a Kamppi, generalmente il vagone si riempie di giovani, studenti. L'inglese prende il sopravvento. A volte si sente anche il francese, oppure il tedesco, spesso lo spagnolo, raramente l'italiano. Ma comunque la maggior parte lingue europee. Poi uscendo dal centro e andando verso est, diciamo Hertoniemi, il livello sonoro del vagone aumenta. Ci si rende conto che i biondi sono alla minoranza ora. La maggior parte dei viaggiatori sono africani, russi, estoni, pakistani, cinesi, thailandesi. Si sente parlare tantissime lingue diverse. La qualità dei vestiti scade, ma acquisisce in colore e diversità. A volte la gente si insulta, urla, ride sguaiatamente. I corpi sono tesi. Si vede la rabbia. Si vede chi è sul chi vive. Si vede chi non ne può più. C'è elettricità, ma non quella elettricità che ti eccita, quella che ti stanca, quella che affligge. Questo viaggio è folgorante e l'anno scorso ho messo in scena uno spettacolo proprio basato su questo viaggio in metro. Lo spettacolo era basato sul testo di Albert Camus, L'étranger. E la drammaturgia dello spettacolo era il viaggio da Tapiola a Melunmaki. I protagonisti erano tre donne, una russa, una finlandese bengali e l'ultima una finlandese della Carelia. Tutte e tre prendono il metro e tutte e tre nella metro leggono o ascoltano l'audiobook del libro di Camus e parlano del loro rapporto con il libro e del loro sentimento di essere straniero. Siamo sottoterra, la metro è invisibile, eppure questo vagone mette in risalto tutti i clash sociali, economici, razziali presenti nella città di Helsinki.
Aikuinen nainen mä oon, en enää eksy maailman tuuliin. Liittomme vahvistukoon, tahtoisin ja... jatkaa, hyvin alkanutta matkaa.
Ci troviamo ora sulla piazza di Hakaniemi. Quello che è bello qui a Helsinki è che le piazze sono larghe e sgombre. Si lasciano ampi spazi. Vedo davanti a me sfilare vari tram, ci sono poche macchine. Vedo alcuni uomini nudi, sì, alcuni uomini nudi, con un asciugamano. Sicuramente sono usciti un attimo da una sauna e si fumano una sigaretta. Sulla piazza c'è un piccolo mercato di frutta e verdura, o più che frutta, bacche. Qui in Finlandia c'è un'infinita varietà di bacche. E poi ci sono varie bancarelle che servono caffè e pulla. Il pulla è dolce, come la brioche francese, soffice e zuccherata, a volte con cannella, a volte con delle bacche. Sono seduto su una sedia pieghevole e bevo un caffè e mangio una pulla. Vedo intorno a me un sacco di finlandesi che fanno la stessa cosa. Quando ero arrivato in Finlandia, più di 10 anni fa, mi ricordo che invitavo amici finlandesi per pranzo, per cena, preparavo da mangiare, poi urlavo dalla cucina: «A tavola! È pronto!» Immaginando che tutti si erano seduti, pronti per mangiare il piatto che avevo cucinato per loro, come succedeva quando abitavo a Ginevra o in Ticino. Non potete immaginare la frustrazione di notare una totale indifferenza da parte degli invitati. Che la pasta fosse al dente o le verdure croccanti, niente. Posavo il piatto e poi lentamente, a grappoli, uno, poi più tardi altri due, poco a poco, arrivavano. Insomma, non esisteva il rituale di essere tutti assieme a tavola e condividere il cibo assieme. E avevo scoperto che anche un amico mio italiano aveva vissuto la stessa esperienza e la stessa frustrazione. Mi ci è voluto tempo per notare che il vero rituale del condividere avviene con il caffè con la pulla. Quello invece è il momento dove tutti si radunano e assaporano il caffè e mangiano con golosità la pulla, come sto facendo ora, qui al mercato di Hakaniemi. Ero in un treno in Svizzera. Davanti a me seduta una donna brasiliana. Lei vive in Israele e il suo lavoro consiste nel degustare caffè. Tutta esaltata mi fa che la Finlandia sarebbe il suo sogno. È il paradiso del caffè. Mi informa che lei odia il caffè italiano e preferisce di gran lunga il caffè filtro del nord, soprattutto quello della Finlandia. E poi, quasi in estasi, asserisce: la Finlandia è il paese dove per persona si beve il più caffè al mondo. Tutti bevono caffè tutto il giorno. In Svizzera andavo spesso a fare la sauna, specialmente a Ginevra, o Bain de Paqui. Si entrava in questa stanza calda, la luce era soffusa, tutti stavano in silenzio, c'era una pace, una tranquillità. Poi ci si tuffava nel lago e poi si riposava. Era un momento di meditazione, come un raccoglimento spirituale attraverso il corpo.
Sauna, sauna, suomalaiset, nyt äkkiä löylyyn. Klöpön, klöpön, tuiralaiset, äkkiä löylyyn.
Arrivato in Finlandia, ero rimasto stupito. La prima volta che ero stato invitato a fare la sauna, vidi che lì dentro la gente beveva birra, poi si mettevano a cantare, tutti parlavano con tutti, poi con dei rami di betulla li legavano assieme e ne facevano come dei mazzi che usavano come fruste. Si colpivano a vicenda sulla schiena e sul torace per ravvivare il sangue, bevevano, urlavano. Non era per niente lo spazio di raccoglimento come lo vivevo in Svizzera, ma invece come uno spazio di socialità, dove un'altra identità delle persone aveva il diritto di emergere.
Merelle silta, ei tu tulla koskaan, voisi kai tällaista ilta.
Sono le 3 di notte, è sabato sera. Ci troviamo davanti alla stazione centrale di Helsinki. C'è musica. Ce n'è uno che suona brani rock con la chitarra elettrica. Più in là c'è una piccola banda con trombe e percussioni che propone melodie tropicali. C'è gente che balla per strada, che sia estate o inverno, che faccia 20 gradi oppure meno 20, il venerdì e il sabato notte, tra la 1 e le 4 del mattino, questa zona si anima, diventa una festa folle. La maggior parte della gente oscilla tra l'essere ubriaca e l'essere estremamente ubriaca. Tutti escono frastornati dai bar, titubanti, cantando. I vari chioschi ambulanti vendono hamburger, patatine fritte, hot dog, tutti quei cibi che aiutano a smorzare la sbronza. Si improvvisano balli collettivi, ma non è una scena romantica, un carnevale idilliaco settimanale che unisce la popolazione in un rituale goliardico. No, è piuttosto una scena da morti viventi, con la gente che vomita per strada, altra che piscia, la maggior parte che cammina stento, lottando con arcane leggi della gravità, perseguitati dai gabbiani che cercano di arraffare una patatina. Sembra di essere sul set del Ritorno degli Zombie. Eppure, durante il giorno, questa zona, anche se molto frequentata, è comunque relativamente calma. Dai numerosi treni che collegano le varie zone periferiche con il centro, vanno e vengono ondate di pendolari diretti nei loro uffici. Tutto è molto composto, ordinato, pragmatico. Invece, la notte del venerdì e del sabato, il centro si trasforma, diventa vivo, ebbro, come se l'ombra di se stesso prendesse il sopra e un'altra realtà emergesse. Questa è una dimensione cupa, difficile da capire per noi latini. L'alterazione della coscienza, l'abbraccio delle zone oscure dell'anima. Qui in Finlandia esiste un'epopea chiamata il Kalevala. Il protagonista si chiama Väinämöinen ed è uno sciamano, ma non è l'unico, ce ne sono tanti di sciamani in questa storia. E tutta l'epopea sono le avventure di questi sciamani che si affrontano. Nell'Iliade si tratta di guerrieri che si trucidano con spade e lance, mentre qui nel Kalevala sono sciamani che lottano con incantesimi e trasformazioni della natura o delle forme umane. E mi sembra che questo sorprendente rapporto con la natura, presente nel Kalevala, vige ancora, come vige ancora questo bisogno di alterare la propria coscienza. Per esempio, nell'Accademia di Teatro dove insegno, qui in Finlandia, il corso di introduzione che si fa regolarmente ai nuovi studenti consiste nell'andare per una settimana nel bosco. E lì, la maggior parte delle attività accadono fuori, nel bosco, nel diventare natura, nel sentire gli alberi, nell'abbracciare la fronda, nel leccare la corteccia, nel divenire bacche. Nulla a che vedere con i corsi di introduzione in altri paesi, dove per esempio in Francia ai nuovi studenti si parla di Molière, di Racine e del loro lascito. Qui, invece, si cerca di abbracciare le proprie ombre. Arrivando qui in Finlandia, all'inizio ero scioccato per il rapporto estremo con l'alcol, la passione per l'ubriacarsi. Lo giudicavo come incapacità ad avere un rapporto equilibrato con l'alcol, l'impossibilità di semplicemente assaporare il vino. Non mi rendevo conto che invece io ero determinato dall'ideale greco della vita equilibrata, senza smoderazione. Conducevo una vita misurata che consideravo armoniosa, ma in un certo senso ero molto prevedibile. Quello che ho imparato qui, durante il sabato notte alle 4 del mattino, durante i corsi di introduzione ai nuovi studenti di teatro, leggendo il Kalevala, è di lasciare gli estremi di me stesso prendere ogni tanto il sopravvento. In altre parole, riconoscere quelle cose, quegli impulsi, quelle emozioni che sono rimosse nella vita quotidiana. Insomma, tutto quello che ci fa paura e lasciare tutto questo groviglio affiorare. E questo abbandonarsi alle proprie ombre può sorprendere, può essere distruttivo, ma può essere anche una forza insospettata.
En tiedä enää, mikä on unelmaelämää. Mikä todellisuutta ja totta. Aistini hairahtavat. Näen valojuovia, jotka kiertävät ja hajoittavat minua. Ruumini on hävinnyt ja hajonnut olemattomiin. Tajuni toimii. Kun pyhien kädet vilvoittaa minua, ne kantaa sieluni. Se erkanee maallisesta lihastani. En tiedä, milloin nukun. En tiedä, milloin valvon. Elän rajatilassa. Sieluni on kuin hauras astia, joka voi hajota. Se ei kestä enää kauaa. Minä haluaisin ennen pois. Pois. Tuijotan maata, eikä se huoli pois, vaan sen sijasta nöyryyttää minua. Tahalteen. Loppuun saakka.
Una città e le sue cittadine, i suoi cittadini, le loro ombre, le nostre. Helsinki, con le parole, la voce del regista teatrale Davide Giovanzana. Per riascoltare questa o altre metropoli sparse ma non disperse, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene.